Eccoci ad una nuova puntata della Scienza per Tutti. Siamo in compagnia di Loris Ramponi, coordinatore dei gruppi scientifici del Museo di Scienze Naturali, che ogni settimana ci descrive le numerose iniziative di questi sodalizi. Ma oltre al calendario delle attività, la trasmissione approfondisce le esperienze divulgative e didattiche rivolte ai giovanissimi e alle scuole. Allora Loris, oggi cosa faremo?
Oggi completiamo l'esperienza sull'orientamento con il Sole e con le stelle che abbiamo iniziato nella puntata precedente e che gli ascoltatori possono riascoltare nel sito scienzagiovanissimi.it.
Quindi, dopo aver trovato la direzione del sud utilizzando le ombre prodotte dal sole, come procede questo laboratorio pratico dedicato ai punti cardinali?
A questo punto possiamo coinvolgere gli studenti individualmente o in piccoli gruppi attraverso una serie di simulazioni sull'orientamento. Le attività più interessanti sono quelle che si possono fare all'aperto, come quelle che abbiamo descritto la volta scorsa, mentre in questa seconda parte del laboratorio simuleremo le osservazioni nel cielo vero utilizzando delle piccole cupole trasparenti.
Come ci avevi anticipato la volta scorsa, la cupoletta rappresenta una sorta di cielo in miniatura.
Proprio così, prima di tutto bisogna spiegare come si utilizzano le cupolette, poi toccherà agli studenti ripetere l'esperienza. In questo modo potranno verificare che cosa hanno realmente capito della lezione introduttiva.
Ma come fai a rappresentare i punti cardinali sulla cupoletta? Indichi le posizioni sulla cupoletta con un pennarello lavabile?
Potrebbe essere una soluzione, ma io utilizzo un metodo diverso. A lungo andare le cupolette si sporcano con i pennarelli. Preferisco usare dei magneti.
Ah, come fai ad attaccare un magnete su una superficie di plastica?
Attacco due magneti insieme, uno sulla superficie esterna della cupola e l'altro su quella interna nel medesimo punto. Così posso indicare tutte le posizioni che desidero senza dovermi preoccupare di pulire la cupola se sbaglio o se devo fissare punti diversi della superficie.
E per distinguere i diversi punti cardinali come fai?
Utilizzo magneti di vari colori, ma soprattutto quelli che si usano come giocattolo, quelli della serie Geomag.
Ah, sono quelli che sembrano tanti piccoli cilindri e che abbinati con le sferette metalliche ti consentono di costruire incredibili strutture geometriche.
Sì, proprio quelli. Su una delle due basi del piccolo cilindro si attacca facilmente anche una moneta da un centesimo. Sulla moneta avrò già incollato un dischetto di carta adesiva, così posso scrivere su ogni monetina con un pennarello quale punto cardinale rappresenta. Basta scrivere una delle quattro lettere che indicano i punti cardinali.
Quindi sopra ogni moneta da un centesimo ci sarà una lettera, la E per est, la N per nord, la S per sud e la W per ovest, proprio come sul quadrante della bussola dove sono indicati i quattro punti cardinali.
Esattamente, siccome la base della cupola poi rappresenta l'orizzonte, se devo indicare la direzione del nord, attacco in un punto alla base della cupola due magneti e la monetina con la lettera N.
E se aggiungi alla base della cupola con magneti di colori diversi la monetina con la lettera S, avrai indicato la direzione del sud.
Quindi attaccando i magneti che indicano il nord da una parte e quelli con la lettera S dalla parte opposta, avremo già imparato a rappresentare le direzioni dei punti cardinali. Per facilitare lo svolgimento di questa attività, la cupola verrà appoggiata su una superficie orizzontale, ad esempio un tavolino. Sul tavolino ci sarà un cartoncino sul quale avremo disegnato un cerchio dello stesso diametro della cupola e su questa circonferenza possiamo indicare le posizioni dei quattro punti cardinali.
E se invece vuoi indicare sulla cupola la posizione della stella polare, come fai?
Alla nostra latitudine, nel cielo vero, la stella polare si trova a 45 gradi di altezza sopra l'orizzonte, quindi è proprio nel mezzo tra l'orizzonte e lo zenith.
Ma ci ricordi che cos'è lo zenith?
È il punto sulla nostra verticale, proprio sopra la nostra testa, nella cupoletta, è rappresentato dalla parte più alta al centro della cupola. Noi infatti dobbiamo immaginarci come dei lillipuziani sotto la cupola che rappresenta il cielo a scala ridotta. Per farlo capire ai bambini si può mettere un piccolo personaggio sotto la cupola come un soldatino, ma ovviamente sarà fuori scala. Se fosse in scala con la cupola non lo potrei vedere, sarebbe invisibile.
Potresti indicare sul basamento un minuscolo puntino con il pennarello.
E sarebbe comunque troppo grande, dovrei fare il confronto con qualcosa che si vede al microscopio.
Va bene, ho capito, è un po' complicato. Torniamo alla posizione della stella polare sulla cupola. Dove bisogna mettere i magneti per indicare sulla cupola la stella polare?
nel punto intermedio tra l'orizzonte e la base della cupola, ovviamente sopra il magnete che indica il nord.
Non è facile capire questa parte della spiegazione. Non vedendo quello che fai con la cupola e con i magneti, mi risulta un po' difficile seguirti.
Sul sito scienzagiovanissimi.it, dove sono disponibili le registrazioni di queste trasmissioni, c'è una fotografia che può aiutare chi ci ascolta a comprendere meglio come si svolge l'attività.
E dopo aver indicato sulla cupola le posizioni dei punti cardinali e della stella polare, come procede il laboratorio?
Sarà il momento di simulare l'esperienza che abbiamo fatto la volta scorsa all'aperto con l'ognomone. Questa volta però utilizzeremo la cupoletta.
E come fai a simulare la luce del sole? Utilizzi una lampada da tavolo?
Ma potrebbe essere un'idea, ma in questo caso basta indicare sulla cupola le diverse posizioni del sole nel corso delle stagioni. Sopra il punto cardinale sud si possono attaccare dei magneti che mostrano le diverse altezze del sole nel corso appunto delle stagioni.
Immagino che sulla monetina attaccata a questi magneti scriverai la parola sole. Non scrivi nulla invece per distinguere le stagioni?
È sufficiente osservare la posizione del magnete per capire a quale stagione corrisponde. Ne occorrono almeno tre. Li attaccheremo sopra il punto che indica la direzione del sud, uno sopra l'altro.
Allora vediamo se ho capito bene. Prendo tre magneti di colori diversi, attacco a ciascuno la monetina con la scritta sole, poi li metto sopra il sud ad altezze diverse, ma non dovrebbero essere quattro le posizioni da indicare, una per ogni stagione?
C'è un solo magnete per la posizione della primavera e dell'autunno, visto che il sole all'inizio di queste due stagioni raggiunge la medesima altezza. All'inizio degli equinozi il sole descrive nel cielo il medesimo percorso sia in autunno che in primavera.
Ma non sarebbe meglio scrivere sulle monetine i nomi delle stagioni, magari abbreviandoli invece che la parola sole?
Si può fare anche così, ma suggerisco di non scrivere il nome della stagione, così si possono fare delle domande agli studenti e verificare se hanno capito quello che stanno facendo. Ad esempio possiamo indicare con le dita le diverse posizioni del sole sulla cupola e chiedere a quali stagioni corrispondono.
E a questo punto che cosa succede? Il laboratorio è terminato oppure si possono fare delle altre cose?
Se stiamo coinvolgendo dei bambini la spiegazione sarà quasi giunta al termine, ma se abbiamo dinanzi una classe di studenti più grandi il laboratorio può proseguire. Non ci sono limiti alle attività possibili con queste piccole cupole trasparenti che rappresentano il cielo in miniatura. Si possono rappresentare i punti dell'orizzonte sui quali il sole sorge e tramonta e quindi come cambiano con le stagioni. Si può far vedere che cosa succede di giorno e di notte nel cielo a latitudini diverse dalla nostra. Si possono indicare sulla cupola anche le posizioni delle stelle principali. Se abbiniamo le cupole trasparenti all'utilizzo dell'astrolabio, la lezione diventa interessante anche per gli studenti delle scuole superiori.
Ma quante cose si possono fare con queste piccole cupole, dei magneti e delle monetine? Beh, in un'altra occasione ci parlerai anche dell'astrolabio?
Certamente, sarà l'occasione per ricordare il prezioso astrolabio bizantino e il grande globo celeste che fanno parte delle raccolte dei musei civici bresciani.
Quindi con questi semplici materiali si potrebbe attrezzare un laboratorio scolastico?
Infatti spesso ci lamentiamo che nelle scuole i laboratori non ci sono o sono scarsamente attrezzati, ma ci sono numerose esperienze come quelle descritte in questa trasmissione che possiamo realizzare con materiali molto semplici.
Allora speriamo che questa puntata possa aver offerto qualche utile spunto per arricchire i laboratori scolastici. E nell'attesa di conoscere altre idee per fare scienza in modo pratico e coinvolgente, salutiamo i nostri ascoltatori dando loro...
Arrivederci alla prossima occasione!